Terminata la fase di cattura, quello che ci troviamo in mano sono i file JPEG. In realtà con CHDK noi possiamo anche non scattare in JPEG, possiamo scattare in formato RAW oppure in formato DNG, Digital Negative, che è un'estensione del TIFF sviluppata da Adobe. DNG rispetto a JPEG è un formato non compresso, quindi la qualità è sicuramente più alta. Ha di contro che però pesa molto più di un JPEG, mentre una foto, diciamo, di una pagina normale con un testo pesa intorno ai 2 mega, 2 mega e mezzo, l'equivalente in DNG arriva a pesare 20 mega, 20-25. Il tempo di download, cioè dal momento dello scatto al computer di un file DNG, in realtà è di 2-3 secondi, quindi questo mi aumenta il tempo necessario a fare lo scatto. Mentre adesso è immediato e simultaneo, cioè faccio lo scatto, giro pagina e sono pronto a fare l'altro. Se scatto in una qualità più alta, comunque perderò quei 2 o 3 secondi necessari a scaricare l'immagine. Sull'esigenza di scattare in alta qualità o in bassa qualità, quello un po' dipende dalle esigenze che uno ha. Ovviamente, se è un archivio istituzionale e ha esigenze per la conservazione a lungo termine delle foto, sicuramente userà un formato come il TIFF, che è un formato non compresso di alta qualità. E qui, in questo caso, il mio obiettivo in realtà è avere delle immagini e poi comunque rilavorarle, però il mio obiettivo è pubblicarle sul web, quindi a me non interessa tanto la qualità in questo caso, cioè, sono disposto a fare le robe in maniera, diciamo, a qualità inferiore, ma in maniera più veloce. E comunque il JPEG, insomma, per le esigenze di testo che ho io, è più che sufficiente. Allora, una volta diciamo, che ho questi file qui, questi file vanno rilavorati. Essendo dei file immagine, potete utilizzare qualsiasi programma voi siete abituati ad utilizzare per manipolare le immagini, da un banale programma di fotoritocco al GIMP Photoshop o a ImageMagick da riga di comando. Una volta che diciamo, quel lavoro di ritocco delle immagini può dipendere in realtà dalla qualità dell'immagine, in genere si tratta di ritagliare il contorno, quindi in modo di avere un'immagine finale che contenga solo il foglio della pagina, e si possono aumentare alcuni lavori, alcuni parametri, quali il contrasto, il riverbero, in modo da avere una pagina che sia magari con uno sfondo il più bianco possibile, il testo più in evidenza possibile. E una volta ritoccate le immagini, poi noi possiamo, diciamo, impacchettarle per avere un formato per la lettura. In particolare per la lavorazione delle immagini, vabbè, oltre a ImageMagick, il software di ritocco, il software che vi faccio vedere, che diciamo, è uno dei software che occupa gran parte del mio tempo. Cioè io quando digitalizzo i libri, in realtà la fase di scansione è minima ed è la parte più veloce. Cioè, in meno di mezz'ora riesco a fare quasi la totalità dei libri che ho. La parte successiva, che è quella di lavorazione, in realtà è quella più lunga, perché io comunque riguardo una per una tutte le immagini, in realtà questo perché io cerco di fare un lavoro qualitativamente perfetto possibile. E poi queste immagini, comunque, essendo dei software, diciamo, la lavorazione delle immagini comunque richiede un'attività processor intensive, quindi avete bisogno di un computer veloce e comunque del tempo per farla. Su questo aspetto qui è uno degli aspetti per cui Google, ad esempio, batte tutti i concorrenti sui tempi di acquisizione dei libri. E oltre ad avere degli scanner molto veloci, hanno comunque un'infrastruttura tecnologica che permette in tempi brevissimi di fare l'analisi e l'enhancement delle immagini. E questo software qui, Scantailor, che è uno dei software praticamente usato da tutte le comunità che si occupano di scannerizzazione di libri. E io all'inizio vi parlavo di Do It Yourself Book Scanner, quel forum lì, però in rete esistono decine e decine di altre esperienze che si occupano di scannerizzazione di libri, alcuni al limite della legalità, altri meno. E, diciamo, sono comunità dove, diciamo, appassionati scannerizzano dei libri, li rilavorano e li pubblicano online. Questo qui è il software, diciamo, presente un po' po' in tutte queste esperienze qui. Si chiama Scantailor, è sviluppato da un russo, è un software dall'apparenza, cioè, molto grezzo, fa pochissime cose e le fa bene. Ed è fatto,
Russo.
sì, ed è pensato specificamente, cioè il nome stesso, diciamo, sarto delle scansioni, è pensato proprio per lavorare le scansioni. È un software multipiattaforma, potete installarlo su qualsiasi computer e, diciamo, potete usarlo tanto per le scansioni fotografiche che, diciamo, per le scansioni che con le scansioni che fate con uno scanner piano. Uno scanner piano da tavolo. E il software, cioè, mi permette di importare le immagini originali, sono quelle che vedo qui nella colonna di sinistra, quindi io qui carico il risultato dell'acquisizione. Le foto originali non verranno mai modificate dal software, quindi tutto quello che è originale resta com'è, i file che avrò, diciamo, a termine della lavorazione saranno dei nuovi file. Importo i file e a questo punto ho una serie di operazioni possibili. Sono sei operazioni che vanno eseguite in sequenza, cioè non si possono saltare. Sono sei operazioni, ognuna di queste viene applicata alla singola immagine, alla singola scansione. La prima operazione è quella per aggiustare l'orientamento. In questo caso qui io prima l'avevo già fatta questa cosa, vi avevo fatto vedere come quello script potesse orientare l'immagine utilizzando il metadato EXIF. Se non lo fate in quel modo, potete farlo all'interno di questo software qui. Quindi io qui adesso vedo le immagini già orientate sul verticale. Se non fossero state orientate, premendo le due frecce qui, avrei potuto ruotarle di 90, meno 90 e poterle aggiustare. Una volta, diciamo, scelto il settaggio, premendo il tasto play qui, quell'operazione viene applicata a tutti i file del progetto. La seconda operazione è la divisione della pagina, lo split page. Il software riconosce, no? Vedendo, diciamo, un file d'immagine, vedendo la scansione, cerca di riconoscere in automatico quali sono i margini della pagina. In questo caso qui è abbastanza semplice, cioè uno sfondo tutto nero, lui vede qualcosa che assomiglia a un rettangolo bianco e quella lì è la pagina che poi lui ritaglierà, quindi lui ritaglierà solo questa colonna qui. Questi due cursori qui si possono muovere nel caso in cui la rilevazione non fosse corretta. Se vi trovate a scannerizzare delle pagine che hanno molti disegni neri o abbiano un blocco nero, sicuramente questa rilevazione automatica vi sarà sballata. In questo caso qui noi abbiamo in ogni singola foto una pagina. Può capitare di avere in una foto, che è il caso comune che succede con gli scanner da tavolo, se aprite il libro, lo posate sul piatto, con una sola scansione voi avrete due pagine, da sinistra e da destra. In questo caso qui voi potete scegliere quest'altra funzione, il software cercherà di capire qual è la linea divisoria tra le due pagine, vedrà una linea verticale e in automatico vi taglierà. Diciamo, da quella singola immagine vi farà uscire due immagini separate. Dopo aver diviso le pagine, le possiamo riaddrizzare. Cercavo lo zoom qui. In realtà spesso le foto non necessariamente sono orientate o sono dritte. Il foglio si può muovere, il libro sul piatto si muove, o per qualche motivo anche la macchina può essere non necessariamente perpendicolare al foglio, quindi spesso le foto sono trapezoidali. Quello che fa questo software, guardando il testo contenuto, cerca di allineare la foto sul testo. Comunque, in teoria c'è questa griglia qui, lui prende un po' di righe e le allinea con la griglia. Quindi qui l'obiettivo non è avere la pagina diritta, ma avere il testo finale che sia diritto. Il passo successivo è quello della selezione del contenuto. In realtà di tutto quello che viene fotografato della pagina a noi poi ci interessa ben poco. Cioè, in questo passaggio qui il software capisce qual è il testo, qual è il blocco di testo. In questo tipo di scansioni dove sono, cioè, se sono dei libri di solo testo è abbastanza semplice. Se avete già del testo mixato con le immagini, spesso questa funzione in automatico non va bene, quindi. bisogna aggiustarsi manualmente il
serve, perché lui alla fine taglierà solo il testo, quindi per esempio si fa il numero di pagina se
poi. Sì, in questo caso qui sì. No, in realtà se ci fosse il numero di pagina quello lì lo beccherebbe, perché lo vede come un testo. Elimina, diciamo, gli spazi bianchi in questo caso qui. Comunque io quando faccio questo processo riguardo, cioè non mi affido mai alla sua, diciamo, all'automatismo, a quello che riconosce lui, mi riguardo una per una le pagine e nel caso poi aggiusto il selettore.
Come funziona a livello interfaccia? Cioè se tu nella stessa operazione ti muovi tra le varie pagine, cambi i setting, per esempio ti metti l'ultimo, lo uso per una pagina
o no? Allora, l'operazione viene fatta sulla singola pagina, io posso scegliere però lo scope. Posso scegliere che quel settaggio che ho fatto in quella pagina, posso sceglierlo di applicarlo a tutte. E quindi poi quando eseguirò diciamo il bottoncino play qui, mi esegue l'operazione su tutte le pagine. Se io qui faccio scope apply to all, quell'operazione poi mi verrà applicata in automatico a tutte le pagine successive. Posso farle a tutte oppure posso selezionare manualmente con shift click solo alcune pagine su cui voglio applicare.
Tipo quello che mi immagino è che le pagine di destra abbiano una sfumatura diversa.
Quasi sempre è quello che avviene in realtà. Sì, di volta in volta, sì. In genere, cioè, alle pagine pari si applica quasi sempre la stessa operazione, alle pagine dispari si applica l'altra operazione. Quelli che sono online sul sito Grafton 9 sono una cinquantina, ne ho pronti da mettere online un'altra ventina. Di cui ancora non ho fatto questa parte di lavorazione, che in realtà quello che mi impiega tempo in realtà è questo, perché io comunque mi riguardo tutto il libro, in realtà non è una cosa per cui impiego molto tempo, perché spesso mi soffermo a leggere il libro, mi distraggo ed è una cosa che devo riprendere in mano diverse volte. Però il bello di questa cosa qui che mi ha permesso comunque di rivedere, di rimettere mano a dei libri che magari avevo letto 15-20 anni fa, comunque di scoprire alcune cose, alcune connessioni all'interno dei libri. E finita la parte di selezione del contenuto, poi posso scegliere i margini. Oltre al contenuto che mi è stato selezionato dal passaggio precedente, io poi posso aggiungere un bordo bianco che mi viene aggiunto in automatico a tutte le pagine. Il passaggio finale è l'output, in cui vedo, diciamo, come sarà l'immagine di destinazione. Quindi noi, partendo da questa immagine qui, siamo arrivati ad avere... qui si vede un pochino male perché lo schermo è piccolo. Comunque siamo partiti dall'avere una fotografia in cui c'era uno sfondo, la pagina tendente al grigio, siamo arrivati ad avere un file d'immagine in cui lo sfondo è completamente bianco, il testo completamente nero, e quel testo lì non è bitmap ma è vettorializzato. E quindi in questo caso qui l'immagine di destinazione peserà molto meno che non un file d'immagine. E questo qui perché ho scelto, diciamo, come modo di output un'immagine bianco e nero. In realtà potrei scegliere come output l'immagine a colore, in questo caso qui ho il file d'immagine così come è stato scattato. Per pagine che contengono, diciamo, sia testo che immagini si può scegliere in modo mixed. Il software individua il testo, converte il testo in vettoriale, mentre la porzione d'immagine con la foto resta una foto.
Formato vettoriale.
E lui in questo momento qui le salva in TIFF, salva quell'immagine lì con un TIFF bitonale, e poi quel TIFF lì adesso vi faccio vedere come possiamo impacchettarlo o convertirlo di formato. Allora, questo qui era l'ultimo passaggio, e in realtà ci sono delle altre operazioni che posso applicare sull'immagine. Ad esempio una delle più comode è despeckling, questa col pennellino per la rifinitura, che in realtà permette di ripulire l'immagine di alcuni segni accessori che possono essere, diciamo, le macchie della carta, sottolineature a matita si riescono ad eliminare quasi totalmente con questo sistema qui, o comunque c'è dei segni che siano meno visibili del testo, lui comunque è in grado di dare, rileva, diciamo, il testo e nasconde tutto il resto. E allora il risultato, diciamo, di quelle lì erano le foto del JPEG di origine, il risultato di destinazione sono dei file TIFF, in questo caso qui, questa qui è la copertina, lì si vede molto scura. In realtà la copertina io avevo scelto come destinazione un file d'immagine, quindi vediamo che pesa 28 mega. Tutto il resto delle pagine, che sono dei file TIFF in cui c'è soltanto del testo, pesano un centinaio di K l'uno. Il risultato finale. Allora, in questo caso qui, diciamo, è un libro in cui c'era solo testo, questa è una delle possibili soluzioni. Però ovviamente questa immagine qui non è assolutamente un'immagine conforme all'originale, è un'immagine che abbiamo ritoccato e abbiamo migliorato. Se dovete scannerizzare un libro antico, un libro di miniature, ovviamente non state a fare questo lavoro di modifica, di conversione del testo. Il vantaggio ad avere, diciamo, questa lavorazione qui è che comunque l'immagine è senz'altro più leggibile, ed eseguire un OCR su questo file è senz'altro più accurato che non eseguirlo su un file d'immagine. A questo punto questi sono i nostri TIFF di destinazione, e possiamo decidere di impacchettarli nel modo che vogliamo, cioè possiamo riconvertire questi TIFF in un formato immagine e quindi pubblicarli sul web nativamente come immagine, possiamo decidere di fare un PDF o un déjà vu con queste immagini qui. Io il sistema che uso e preferisco è quello di fare un PDF con queste immagini. In realtà uso il PDF perché nel mio flusso di lavoro, che è la pubblicazione su Archive.org, poi avrò bisogno del PDF. Però voi siete liberi poi a questo punto di poter fare qualsiasi cosa con queste immagini qui. E lo strumento che uso per fare il PDF è uno script in Ruby, si chiama PDF Beads, ne esistono anche degli altri. Questo script qui, che dovete installarvi sulla macchina, comunque in sostanza io qui riesco a dirgli PDF Beads, tutti i file TIFF in out.pdf. Impiegherà il suo tempo adesso. E questo script
ma con qualsiasi formato di input o fare passando il TIFF?
Con dei TIFF e dei JPEG. In realtà quello che fa questo script qui, allora questo qui è il nostro PDF di destinazione, è un PDF che pesa 360K, mentre tutte le immagini TIFF inizialmente tra la copertina e le altre superavamo i 40 MB. Questo script qui utilizza uno standard di compressione, si chiama JBig, è uno standard di compressione per immagini bitonali, per immagini in bianco e nero. Per intenderci è un po' l'evoluzione, diciamo, del sistema di compressione usato dai fax, che riescono a comprimere del testo in bianco e nero in pochissimo spazio per poterlo inviare sul telefono. Questo formato qui, JBig, mi permette comunque di ridurre al minimo lo spazio di quelle immagini originali TIFF, in modo da poter avere un file PDF finale che pesa pochissimo. Se io convertissi quelle stesse immagini TIFF utilizzando ad esempio ImageMagick, il risultato sarebbe un PDF che sarebbe oltre i 50 MB qui adesso. C'è un formato intermedio di compressione che poi viene finalizzato dentro il PDF, quindi io quello che ho al fine di tutto è un PDF che posso leggere con qualsiasi lettura. È un PDF che pesa pochissimo. Ovviamente, cioè, se un libro è composto da testo, questa cosa qui ha senso. Se ci sono già delle immagini, le immagini comunque non verranno compresse, ma verranno salvate come immagini embedded. Questo qui, l'output di ImageMagick, il file PDF pesa ben 100 MB contro i 360K del precedente. Allora, a questo punto, questo qui, fare il PDF è una delle possibili soluzioni. L'altra si potrebbe fare un file in formato déjà vu. Quanti di voi conoscono déjà vu? È un formato che qualitativamente è di gran lunga superiore al PDF, ma ha avuto scarsissima fortuna negli anni. Cioè, un formato che è stato pensato specificamente per poter impacchettare scansioni e impacchettarle con del testo a corredo, ha avuto la sfortuna di non essere supportato dai browser. Cioè, l'unica cosa per usarlo nei browser è un plugin esterno che richiede Java, quindi oggi è praticamente morto, defunto. E ha avuto la sfortuna di l'azienda che sviluppava Deja Vu continua a passare di mano, cioè, negli ultimi 4 anni è stata acquisita 3-4 volte. E Deja Vu, vi faccio vedere un esempio qui adesso, cioè, non è possibile usarlo nei browser, però c'è questo client. Il vantaggio rispetto al PDF è essenzialmente la velocità, cioè permette di poter sfogliare le pagine a una velocità nettamente superiore. Rispetto al PDF si riesce a comprimere molto di più. Rispetto al PDF posso inserire con più facilità del testo all'interno del Deja Vu. Quindi ad esempio questo qui è un Deja Vu in cui ho corredato dell'OCR. Se io faccio una ricerca del Deja Vu, lui mi evidenzia, diciamo, la porzione di immagine dove è contenuto quel testo lì. E posso anche poi selezionare, diciamo, delle porzioni di immagine, copiarle come immagine o copiarle come testo. Allora, io spesso, cioè, io questo Deja Vu all'inizio avevo pensato di poterlo fare io manualmente, poter distribuire, diciamo, sull'archivio Grafton 9 il Deja Vu anziché il PDF. E poi in realtà a un certo momento ho scoperto Archive.org e ho iniziato ad usare Archive.org, che mi permette di fare una cosa qualitativamente migliore. Allora, questo qui è il sito Grafton 9, su cui io linko le copertine dei libri che carico su Archive.org. Allora, io una volta finito il PDF lo uploado su Archive.org. Dopo averlo caricato, Archive in automatico si occupa di una serie di lavorazioni sul file. La prima di queste mi rispacchetta di nuovo il PDF e lo converte in un formato leggibile con questo strumento qui, che è il loro Book Reader, che è un'interfaccia web in JavaScript che mi permette da web di poter sfogliare l'immagine e di poter ricercare l'immagine. Quindi in sostanza non ho bisogno di dover scaricare un PDF, quindi puoi avere un client PDF per poterlo sfogliare, ma posso usare un browser ed è un applicativo che, diciamo, replica, diciamo, l'esperienza del libro, poter sfogliare le pagine.
Mi sono un po' perso, questo è il lavoro che fai in back-end di HTML, di PDF,
adesso
OCR.
Sì.
Esistono dei prodotti che la scansione, magari anche le immagini.
OCR?
Che fanno una base dati tipo XML per poter fare integrare un wiki in base dati.
Il testo di output dell'OCR, cioè, si può scaricare.
Allora adesso... però che tenga legata anche l'associazione del posizionamento di un'immagine, magari che lui ha ritagliato.
Sì, c'è anche, sì. Viene salvata la regione di immagine in cui c'è l'OCR.
Si può fabbricare un video wiki anziché un PDF e un video.
Teoria, sì, si potrebbe fare.
No, ti chiedevo se è Archive che fa OCR.
Sì, allora in questo momento qui sì. Allora io all'inizio mi ero messo a farlo io, cioè dopo aver fatto le scansioni io mi ero messo a farlo OCR e creavo dei Deja Vu con l'OCR che facevo io, ma in realtà perdevo, dopo aver tutto il processo di lavorazione a ScanTailor, perdevo altrettanto tempo ad aspettando che finisse l'OCR sui libri, che in realtà è un processo lungo ed è comunque soggetto a molti errori.
E usate GOCR?
No, io usavo Tesseract. In realtà poi ho provato anche Ocred, Ocropus, ne ho provati diversi. Ho scoperto a un certo punto Archive.org. In realtà su Archive.org ci si può...
Una domanda, la cosa che sta qua, l'applicativo con cui si fa vedere le cose, non è
Non è?
Che è un progetto
si chiama Book Reader, Internet Archive Book Reader, l'hanno fatto loro. E comunque c'è un JavaScript questo qui. No, comunque è un progetto loro. Cioè. Sì, in realtà ma ce ne sono degli altri che si possono usare, hanno tutte delle funzionalità simili. E comunque su Archive.org in realtà allora, basta registrarsi, cioè la registrazione è libera e anche anonima. Una volta registrati ognuno ha la possibilità di poter caricare qualsiasi tipo di contenuto su Archive.org. Io carico essenzialmente dei PDF, questa qui è l'interfaccia, la maschera di caricamento, quindi insieme ai file che carico su mi viene chiesto di inserire una serie di metadati che mi descrivano l'oggetto, che in buona parte sono elementi che vengono dal Dublin Core a cui vengono aggiunti diciamo, degli elementi specifici di Archive.org e volendo posso aggiungere anche degli elementi accessori rispetto a questo qui. E finito il caricamento in realtà l'oggetto non diventa subito visibile su Archive.org, ma c'è il processo di lavorazione che dura un po' a seconda del loro carico, però in genere dopo un paio di ore quello che ho, il risultato che vedo è questa pagina qui in cui ho tutti questi formati che sono i formati derivati, diciamo il PDF era quello che ho caricato io all'inizio, Archive.org mi deriva da solo book reader per leggere online, che è quello che abbiamo visto lo sfogliapagine, oltre al book reader mi crea un file EPUB e un file per il Kindle e il file déjà vu, quindi quello che io avevo iniziato a fare all'inizio il déjà vu adesso mi affido a quello che fanno loro, che praticamente fanno la stessa cosa. E in più oltre a questa derivazione Archive.org fa anche l'OCR su questi testi, e lo fanno utilizzando un OCR commerciale, ABBY Fine Reader, che qualitativamente è migliore di tutte le alternative free. E purtroppo su questo c'è poco da fare. E l'OCR, quello che chiedeva il signore qui davanti prima, se l'OCR generato da Archive contenesse anche le informazioni sulla posizione all'interno del file di immagini. Sì, cioè un file in formato HCR in cui ci sono le coordinate in pixel, in cui diciamo, la parola derivata dall'OCR può essere poi mappata sul file d'immagine, ed è il sistema che usa poi il déjà vu quando mi fa vedere l'evidenziazione della parola. Al di là di questi servizi, cioè, la scelta per cui ho deciso di metterli lì è principalmente anche una scelta politica, cioè in realtà Archive.org è un'istituzione no profit, quindi a differenza di qualsiasi altro servizio che usate in rete, che possa essere il Flickr, il Facebook o via dicendo, in cui vabbè, oltre a non sapere che diritti avranno diciamo, i materiali che voi caricate, non siete sicuri che quei materiali restino lì a vita, perché sono comunque delle società commerciali che possono chiudere, possono cancellarvi i materiali, possono essere vendute, possono cambiare le URL dei materiali, quindi tutto quello che è linkato online può andarvi perso nel tempo. Archive.org è un no profit che nasce con un'idea specifica della conservazione di questo tipo di materiali, nasce con un'idea specifica della cultura, della diffusione della conoscenza libera. E quindi mettendolo su Archive.org diciamo, e cerco di utilizzare il più possibile una serie di parole chiave standard o comunque ricercate, cerco il più possibile di scrivere delle descrizioni dettagliate dei contenuti, io mi aspetto che molta più gente abbia la possibilità di arrivare su Archive.org a cercare questi materiali che non se li mettessi su un mio sito dedicato che faccio a mano, in cui alimento che alimento interamente a mano. E oltre a caricarli su Archive.org in realtà poi un'altra parte del lavoro che faccio è per far conoscere questi contenuti e un po' disseminarli in giro, quindi tanto usando Twitter quanto più spesso utilizzando Wikipedia, quindi aggiungendo nei collegamenti esterni delle voci di Wikipedia i link a questi contenuti, ovviamente voci che siano relative all'argomento specifico del libro o al contenuto del libro. E questo ho visto che è una cosa che comunque aumenta in maniera quasi esponenziale poi il numero di persone che arrivano a visitare, a conoscere questi contenuti qui. Io al momento quasi essenzialmente aggiungo dei collegamenti esterni, nulla toglie che si potrebbero scrivere delle pagine dettagliate su ciascuno di questi contenuti che io metto online. In linea di massima dovrei aver finito. No, di Internet Archive una cosa comodissima, diciamo.
Quindi anche un contatore di accessi di Archive.
Sì, c'è un numero, conta i download, e lì si possono vedere sulla pagina. E uno degli strumenti più comodi per usare Internet Archive in realtà è un altro software, è un altro tool in Python, Cripple, si chiama Internet Archive, che in realtà mi permette da riga di... Io questa operazione qui all'inizio la facevo manualmente dal browser, cioè mi loggavo, caricavo il PDF e mi scrivevo le metadata in mano. In realtà adesso la automatizzo il più possibile con questo script da shell, che mi permette, una volta create delle credenziali su archive.org, mi permette di poter automatizzare tutta la parte di creazione, quindi tanto l'invio del full text quanto l'invio dei metadati. Questo script poi posso usarlo anche per ricercare e scaricare qualsiasi materiale da archive.org. Se io qui ad esempio potrei usare IA search un qualsiasi testo, quindi farebbe la ricerca sul full text. Io qui sto cercando all'interno dei subject, che sono, è uno dei campi che io inserisco quando carico il contenuto. Se io cerco su archive.org tutti i materiali che hanno subject archivio graph 9, mi restituisce tutti i materiali che io ho caricato fino adesso, dovrebbero essere una 48, e di questi materiali qui io posso vedere tutti i file che sono contenuti su archive.org. Queste qua sono le URL, cioè di un singolo oggetto, di un singolo item, tutti i file, quindi posso scaricarli da qui. E di questi contenuti io posso querare i metadati e avere in risposta un JSON. Questi qui sono i metadati che io ho inserito al caricamento, però ugualmente posso ricercarli ed ottenerli. Quindi all'interno, al di sopra di questi materiali si possono costruire dei servizi esterni di ricerca che scaricando questi metadati poi possono aggiungere delle funzionalità di ricerca.
Questo è il front-end, non mi stai vedendo perché c'è un back-end e ti sei loggato attraverso... No, questo è il front-end.
Questo qui in maniera pubblica, sì, cioè usa le API di archive.org, quindi questo in maniera pubblica chiunque riesce a vedere questa cosa qui. E io adesso pensavo di riutilizzare questi dati qui per avere un front-end più dettagliato per il sito Graphcon 9, a cui adesso comunque linko esclusivamente delle copertine. In linea di massima direi di aver finito.